Sii benedetto, lodato, glorificato, o Padre, perché davvero hai manifestato ai piccoli le grandezze del tuo amore, hai rivelato a coloro che vengono ritenuti insipienti la profondità della tua sapienza. Ti lodiamo e ti benediciamo perché hai voluto che il tuo figlio, appunto perché tu hai scelto gli ultimi, diventasse l'ultimo tra gli ultimi. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza perché non solo sei venuto a dirci delle cose, ma ci hai mostrato con la tua vita il senso di ciò che tu ci hai detto. Donaci di aprirci totalmente a te, di affidarci al tuo amore, di lasciarci portare dalla tua tenerezza che è anche fermezza, che è decisione, capacità di giocarsi. Ti ringraziamo perché donandoci lo Spirito Santo tu ci fai partecipi della tua forza e del tuo amore che vince ogni resistenza, ogni timidità, uno spirito che ci aiuta ad affrontare i nostri deserti. Ti lodiamo e ti benediciamo, Santo Spirito, tu che sei il cuore del nostro cuore, che abiti nella profondità del nostro essere. Donaci di essere fedeli ai tuoi impulsi, di riconoscerti e di riconoscere la tua voce in mezzo alle molte voci che rischiano di fuorviarci. Donaci quella semplicità e quella attenzione filiale che ci permette di accogliere ciò che tu ci proponi nell'umiltà e nella docilità. E tu, Maria, che sei la più piccola, l'ultima, tu che hai voluto metterti al servizio del grande progetto di Dio, donaci di conoscere e di comprendere, contemplando te e imitando te, il mistero della piccolezza evangelica. Amen. Vorrei ancora ricordare tutto il contesto, magari sono un po' monotono, ma lo ripeto, tutto il contesto della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo continua in maniera, potremmo dire, veramente monotona, continua a ripetere l'attenzione agli ultimi, l'attenzione alle persone che sembrano valere di meno, quelli che sembrano i più fallimentari. Ricordate all'inizio della lettera, quanti tra voi sono sapienti, quanti tra voi, e poi soprattutto anche lì quando ci si ritrova insieme, ci sono i poveri, ci sono quelli che non hanno niente da mangiare, voi mangiate e bevete senza rendervi conto di voi, o ancora, piuttosto che scandalizzare uno di questi miei fratelli, preferisco diventare vegetariano, piuttosto che far perdere la fede a uno per cui è morto Cristo, io preferisco, cioè, astenersi dal male, ma anche da ogni apparenza di male, perché una persona debole può interpretare male, allora piuttosto che far interpretare male, far perdere la fede, preferisco astenermi da questa cosa. Ah, ma io sono libero, attenzione, la libertà non è una libertà a tutti i costi, ma è una libertà per amare. Non è un libero di, libero da e basta, ma è un libero per. Sono libero per amare, per diventare figlio, perché è una libertà di, ce l'hanno anche i cani e i gatti, sono liberi di fare quello che vogliono, e questa è la libertà più facile, l'istinto. La libertà da, ce l'hanno coloro che sono stati riscattati dalla schiavitù, liberi dall'Egitto. Ma ricordate che gli ebrei, liberi di e liberi da, poi non entrano nella terra promessa, perché erano liberi per entrare nella terra promessa, liberi per appartenere a Dio. Questa è la vera libertà, quindi liberi per vivere la pienezza dell'amore. E se io non vivo la pienezza dell'amore, ma vivo semplicemente quello che mi pare, quello che mi sembra, quello che mi gusta, quello che mi dà emozione, capite che entriamo in un altro cerchio, che è il cerchio della sensualità, la chiama così Sant'Ignazio di Loyola. Dice eliminare tutte le nostre tensioni sensuali, cioè dove esistono i sensi spirituali, sapete che esistono i cinque sensi fisici e poi esistono i quattro sensi spirituali, intelligenza, volontà, memoria e capacità di riflessione. Ora, occorre che diventiamo sempre più attenti a questo, per questo sarebbe interessante ricordare i quattro imperativi di Lonegan, grande filosofo gesuita canadese, quale è stato per molti anni, lui ha insegnato filosofia, ma ha insegnato soprattutto anche un grande pedagogo, quindi si è trovato spesso con gli studenti e soprattutto la teologia fondamentale, diceva che sono quattro gli imperativi che devono guidare la nostra vita. Sii attento, cioè bisogna essere come un radar, pronto a cogliere tutto quanto il Signore ti dice. Ecco qui questo, chi è il profeta? Colui che è attento a cogliere tutti i fremiti. Poi sii intelligente, secondo imperativo, cioè intus legere, cioè non essere superficiale, va nel profondo, perché cogliere le cose fa in fretta, ma entrare nel profondo e diventare intelligente, intus legere, leggere dentro, non fermarsi sulla superficie o sull'epidermide. Sii responsabile, cioè hai ricevuto, hai capito, non puoi tenerlo per te. Sii responsabile, cioè devi rispondere dei doni di Dio, non puoi tenerli per te. Ah, ma io sto bene così, mi piace così. No, 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 guarda che il dono è fatto per... Non si accende una candela perché lei sia illuminata, non si apre un rubinetto perché è bello vedere l'acqua scorrere, ma il rubinetto serve per darti l'acqua perché tu beva, quindi è a servizio. Quindi sii attento, sii intelligente, sii responsabile. E poi l'ultimo, che è il più impegnativo, perché non bisogna fermarsi lì, se no cadiamo nell'ognosticismo, sapere senza fare. Sii pronto a giocarti per il bene e per il giusto una volta che tu l'hai conosciuto. Capite? Tutto, il sii intelligente, sii attento, sii intelligente, sii responsabile, tutto in funzione del quarto imperativo. Sii pronto a giocarti per il bene e per il giusto una volta che tu l'hai conosciuto. Cioè, una volta che tu hai conosciuto questo, sii disposto a dare anche la vita. Ricordate ciò che diceva San Gregorio Magno, nella sua opera, una delle sue opere maggiori, dove è stato poi è diventato lo stemma episcopale del Cardinal Martini, nella regola pastorale, dice pro veritate adversa diligere, cioè essere pronti, purché la verità trionfi, anche ad amare le avversità. Cioè, la prima cosa è la verità che deve trionfare, la verità è l'amore, veritasit amor. Quindi deve trionfare l'amore, che non è un sentimento, notate bene, ve lo faccio notare ancora, perché il nostro rischio è quello di cadere in questo sentimentalismo che ti fa credere che l'amore è un sentimento. Io ricordo sempre la mia mamma, lo ripeto per l'ennesima volta, migliaia di volte, un giorno ero lì che la guardavo, lei stava dicendo il suo rosario, io leggevo, poi mi dice, steghete guardarmi, cos'hai da guardarmi? E dice, ma sto pensando a quante coppie, quante persone conosco che dopo un anno, due anni, tre anni, ma non mi dice più niente, non sento più attrazione, mi sento usato come una bambola di gomma, mi sento non trascurato, mi sento eccetera, mi sento abbandonato, mia moglie non mi guarda, tu non hai mai pensato di abbandonare il papà? Mia mamma mi guarda e fa, una volta al dì. Ma non l'ha mai fatto, c'è 40 anni più di fedeltà finché il papà è andato in cielo, no? E ricordo anche l'altra esperienza mia, che ripeto sempre, mi confessavo quando ero a Sesto San Giovanni, andavo a Chiaravalle, andavo lì, c'era questi monaci, c'era un monaco straordinario, e dicevo, mamma mia, questo non ha neanche il peccato originale, buono, ma non pensa mai male di nessuno, mamma. Un giorno arrabbiato perché ero io un po' teso, ma padre, lei non ha mai pensato di abbandonare il convento, monastero? E lui mi dice, più volte al giorno, figliolo. Cioè, se lui avesse seguito gli impulsi, anche mia mamma avesse seguito gli impulsi, ciò che sento, capite che il matrimonio sarebbe fallito dopo poco. Ma l'amore non è il sentire, ma il volere, cioè decido di dare la mia vita per te anche quando tutto sembra essere contro, perché questa decisione è nata in Dio e radicata nel suo amore, che è fedele anche quando io sono disgraziato, che continua ad amarmi anche quando io ti dico no, che abbraccia Giuda anche quando Giuda l'ha già tradito, l'ha già venduto, capite? Questo è il massimo, questo è l'amore. Questa è la croce che Gesù ci chiede, che non è un peso, ma è un donare se stessi. Diventa un peso quando non ami. E qui ricordo le solite storielle, un'altra che mi ricordo bene, io sono pieno di storielle fino a, e poi sono sempre quelle magari, quando ero secondo elementare c'era un libro, avevo un libro di lettura, mi ricordo bene, questo libro di lettura che si chiama, intitolato Mamma, oggi festa la mamma, quindi auguri alle mamme, quindi va bene tutte queste cose qui, ecco Mamma, e aveva una copertina ciclamino che mi piaceva tanto, era scritto in oro Mamma, e aveva un era di plastica, le prime cose di plastica che però con le unghie tu stavi facendo quindi poi tiravi via tutto, no? Ecco, era il modo più bello per sciupare i libri, così tutto il ciclamino spariva e diventava bianco. E c'era una storiella che mi ricordo ancora bene, dice che un giorno c'era un uomo che passando sul sentiero vide una bambina che portava sulle spalle un ragazzotto e quest'uomo le disse: ma non è pesante questo poltrone, buttalo giù, è più grande di te, cosa lo porti in spalla? Risposta della bambina: non è pesante, è mio fratello. Allora, quando l'altro non è più pesante, quando diventa fratello, se l'altro rimane altro, sarà sempre pesante, fosse mio figlio, mio marito, mio vicino di casa, fosse anche mio parroco, cioè è sempre pesante perché non è diventato fratello. E Gesù ci ha detto che dopo la risurrezione siamo fratelli, e i fratelli nessuno li sceglie, ci vengono dati. Non dice che voi scegliete i fratelli, non si scelgono, ci vengono dati. Dobbiamo imparare ad accogliere gli altri come fratelli. Ecco allora qui questa attenzione al fratello, soprattutto a quale fratello? Altro esempio se volete. Una madre ha 5 figli bravissimi e uno disgraziato. Quando va a letto a chi pensa? A quello disgraziato. Quindi qual è l'attenzione di una mamma che ama? Per l'ultimo, non per il primo. Il primo già cammina con le sue gambe. No? Capite? È lì il discorso. Allora, qual è l'attenzione che devi avere all'interno della comunità cristiana, all'interno della tua famiglia, alla persona più fragile, più debole, nella fede soprattutto, e nelle cose di Dio? Perché è lì che devi lavorare, su questo, non su quelli che sono già arrivati, aspettando che lui diventi bravo, lei diventi brava, che il figlio... No, tu comincia a donarti a colui che ha più bisogno. Dov'è che devo mettere più acqua? Sul fiore più secco, capite? Non là dove questo qui è già diventato un fiore di palude, perché ne ha troppa. Se Dio riversasse il suo amore solo sui buoni, i santi sarebbero pieni e gli altri sarebbero disgraziati, sarebbe finito, no? Dio non ha diviso il mondo in due parti, i buoni e i cattivi. I buoni e i cattivi li dividiamo noi, eh? E si capisce perché questa è l'opera di uno che si chiama appunto divisore. Diabolos non è il nome proprio del diavolo, ma vuol dire semplicemente, è una parola non tradotta, vuol dire divisore, colui che divide. E quando noi dividiamo e separiamo, separare, non distinguere, che è diverso, noi facciamo un'opera diabolica, una diaboleia, una diaboleria. Non è casuale che per esempio la calunnia in greco si dice diaboleia. Che cos'è la calunnia? La calunnia non è una menzogna, è una mezza verità pronunciata in modo tale da ingannare l'altro, perché è una mezza verità, è sempre una mezza bugia, una bugia intera, e allora quando tu fai una cosa del genere, mentre la verità unisce, la calunnia divide, fa entrare nel sospetto, nella paura, nel disprezzo dell'altro, eccetera, e quindi ecco la diaboleria, perché si chiama diaboleia. Curioso, cioè il vocabolario greco era molto attento, cioè, vi ho detto che già stamattina nell'omilia, che il vocabolario nasce da un'esperienza vissuta, no? È chiaro che allora da ciò che tu vivi, per esempio gli Apache, gli indiani, quelli del Canada, no? Gli Huroni, gli Apache, quelli che noi abbiamo visto nei film dei cowboy, no? Questi avevano 14 parole per esprimere la bellezza dei cavalli e neanche una parola per parlare dello spirito. Perché? Ma perché avevano l'esperienza di allevatori di cavalli, cavallo che corre forte, eccetera. No? La lingua ebraica è una lingua poverissima, è una delle lingue più povere. di vocaboli, perché era una lingua concreta. Gli ebrei non hanno fatto una speculazione filosofica. La lingua greca è ricchissima, complicatissima, soprattutto con i verbi, perché il filosofo sta lì, invece per gli ebrei no. Il presente vale per il futuro, vale basta, perché invece di dire io vado, che è presente, basta che aggiungo più tardi vado, oppure domani vado, e diventa un futuro, no? Per cui non c'è bisogno di allungare, di aggiustare, di fare, no? Per cui la lingua è molto semplice, sono pochi circa 5.000 vocaboli la lingua ebraica. Ora, contro i 30.000 e oltre della lingua greca, vi rendete conto? Vuol dire che siamo di fronte ad altre cose, eh? E allora non c'è solo il presente, il passato, allora il greco c'è il presente, c'è il presente storico che ti esprime ciò che è stato ma che continua ad avere un effetto, ma poi esiste il l'aoristo, che è un passato ma i cui effetti continuano nel presente, per cui dire se io dico ho studiato e ho dimenticato, allora uso l'auristo. Se dice ho studiato, ho studiato e ricordo ancora, uso l'auristo. Se invece dico ho studiato e ho dimenticato, uso il più che perfetto per dire sì, ho studiato, ma ormai è andato. Cioè, vedete, allora il verbo stesso esprime tutta una serie di sfumature, di cose che. E dunque è chiaro che dipende poi dall'esperienza. E allora. Dicevo, l'esperienza cristiana fin dall'inizio, quindi torniamo, è quella di un amore che si apre totalmente a tutti. E questo è l'amore che Dio ha per noi. Questa agape, e allora San Paolo dice, quindi, le lingue, vi do il titolo magari intanto così, cercare l'attenzione al più debole. Cioè, nella comunità qual è lo stile che devo avere? Cercare l'attenzione al più debole. Non al più bravo, non al più intelligente, non al più sapiente, ma all'ultimo. Per cui se io devo fare una predica, la faccio per coloro che capiscono di meno. Ho fatto l'insegnante per molti anni, circa 23 anni. E qual era la mia preoccupazione? Ho visto che per lo più ho insegnato all'ITIS, dove si diceva inutile tentare di istruire somari. ITIS. Ora, e siccome sapevo che non erano ragazzi stupidi, ma molto pratici, che quindi è inutile che facevo tante elucubrazioni di tipo, mi guardavano così, boh, mi ricordo, parlavo della storia della salvezza, Gesù ha portato la salvezza, un ragazzo alzò la salvezza, ma io sto mica per annegare, cosa me ne frega? Allora, capite, allora dovevo parlare in altri linguaggi, parlo della grazia, sì, ma chi è la sorella della Sofia, non so, o la sorella di Marco si chiama Grazia, allora boh, capite? Dove? Allora attenzione, allora usavo, dicevo, è la vita stessa di Dio in noi, e siccome Dio è amore, Dio mi dà questo, mi interessa questa cosa qui, oppure parlare di salvezza, parlare di felicità, guarda che Dio vuole la tua pienezza di felicità, questo mi interessa, capite che è diverso, cioè usare un linguaggio che raggiunga le persone, inutile che io vada, Gesù faceva così con le parabole, cosa faceva? Se parlava agli scribi e farisei non aveva bisogno di parabole, ma siccome voleva parlare alle persone più semplici usava le parabole per raggiungere tutti. Giovane prete, sono uscito dal seminario pieno di tante belle idee, ma belle, belle. Mi ricordo in oratorio, poi predicavo tutte le domeniche, preparavo tutto il mio schema, tutte le mie prediche, e poi prima mettevo là sul lezionario e parlavo. Mi ricordo che dopo qualche mese un ragazzo, un giovane, che aveva allora 16 anni, mi pare faceva forse la seconda liceo scientifico, con coraggio perché aveva un po' di fiducia e di confidenza in me, mi si avvicina e dice: perdonami Don, le tue prediche sono molto belle, ma sai, non si capisce niente. Allora a questo punto ho detto: qui devo cercare di parlare in modo che il più piccolo che sia in chiesa mi capisca, e lì ho cominciato a cambiare tutto il mio linguaggio, non a cambiare i contenuti, ma il modo di dire, in modo tale da far passare anche a un bambino presente le cose che ci sono, no? Quindi l'importante è questo, non devo parlare al più dotto, se c'è un filosofo, uno psicologo, un tuttologo, vabbè, no, devo parlare per lui più piccolo. Una mamma è preoccupata di far passare le proteine, le vitamine eccetera masticando le prime al suo bambino più piccolo, perché quelli grandi mangiano già da soli, no? Capite? È lì, allora è qui l'attenzione, è quello che è Cosa fa San Paolo? Trasferisce ciò che fa il padre, il quale è attento agli ultimi, ai piccoli, e non lascia mancare neanche agli uccelli e neanche ai gigli del campo la loro bellezza, eccetera. Ciò che ha fatto Gesù Cristo, che dice di benedico Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti intelligenti, ciò che fa lo Spirito Santo, che scende sugli ultimi, pensate a Giaffa, dove entra Pietro, entra nella casa poi di Cornelio, e sorpresa, su questi pagani, che non erano neanche stati catechizzati, già lo Spirito Santo è già arrivato prima. Guarda un po', E a chi è apparso l'angelo il giorno di Natale? Ai pastori, che erano i più disgraziati di tutti, perché pensate che i pastori erano così impuri che non venivano neanche accolti nel Tempio, perché erano famosi per essere dei rubacchioni, quindi furti, eccetera, poi sempre in mezzo alle pecore, ai parti, eccetera, al sangue, cioè, quindi impuri nel Tempio non entravano neanche, e Gesù nasce lì in mezzo a questa gente, gli ultimi, i più disgraziati, quelli che nessuno guardava, e chi va a visitarlo? Dei re pagani, no? Tra i magi famosi, e gli altri, Erode, boh, Erode viene istruito ma neanche si muove, i scribi e i farisei, i dotti, sapevano tutto, tanto è vero quando Erode domanda, dove è nato il re dei giudei? Non dicono, ma dacci 3 giorni che scrutiamo le scritture, no, essi risposero, a Betlemme di Giuda, perché così sta scritto, sapevano tutto ma non si sono mossi di un passo, i pastori capivano niente ma sono mossi subito, capite? Ecco, i piccoli, gli ultimi. Ancora, allora Paolo dice, quindi, le lingue non sono un segno per quelli che credono, ma per coloro che non credono. Che cosa vuol dire Paolo? Voglio dire, un segno negativo, non positivo. Cioè, quelli che credono, guardando, che sentendo che tu parli in lingue, oh, che bello, sì, che... ma anche se non capiscono niente, non perdono la fede. Mentre sono un segno per quelli che non credono, se quelli che non credono arrivano lì e ti sentono parlare in lingue, dico, ma questi qui sono matti, guardate che è la stessa cosa che è successa a Pentecoste, no? Pietro e tutti gli apostoli escono dal cenacolo alle 10 del mattino, lo sappiamo perché San Pietro precisa, appena l'ora terza, l'ora quarta, quindi non possiamo essere, la gente che li ascolta parlare in tutte le lingue eccetera dicono, oh, ma questi sono ubriachi, e Pietro spiega, non siamo ubriachi perché sono appena le 10 del mattino, no, non è che di solito si ubriaca la sera per andare a letto, una bella sbornia, quindi, anzi guardate che lo spirito c'è, e comincia a parlare di ciò che è successo eccetera eccetera, capite? E allora, le lingue non sono un segno per quelli che credono, ma per quelli che non credono. Mentre la profezia non è per quelli che credono, perché questi non hanno bisogno, sanno già tutto, ma per quelli che non credono, scusate, la profezia non è per quelli che non credono, perché comunque non capirebbero, bisogna fare un discorso più lungo, ma per i credenti. E dunque è importante, no? Se per esempio, ecco qui l'esempio, quando si raduna tutta la comunità e tutti parlano in lingue, sopraggiungessero alcuni semplici uditori o dei non credenti, essi non direbbero che siete impazziti? Capite? È qui lì, no? Quindi il verbo greco letteralmente si indica i versi di chi delira, è un verbo speciale questo, non è solo impazziti, ma quando uno fa dei versi, uno che sta facendo è delirante, fa impazziti, vuol dire in questo senso, i versi di chi delira. Paolo quindi teme che di fronte a uditori esterni la comunità, invece di dare testimonianza di una relazione viva e calda con Dio, si presenti solo come un'assemblea caotica, confusa, impresa a un delirio collettivo. Questa è la precauzione di Paolo, è la credibilità. Non basta che tu fai delle cose, ma io ho fatto le cose in buona fede, ok, le fate in buona fede, nessuno ti accusa, ma stai attento che devi dare una testimonianza, quindi canta pure in lingua in casa tua, fallo pure nella tua camera, parla quando fai con tua moglie, i tuoi figli, ma lì se arriva uno che non sa rimane scandalizzato e tu devi essere preoccupato, quindi l'immagine che devi dare, ricordate quando Paolo dice che le donne vadano vestite da donna e non da uomo, perché? Ma perché? Ma perché? A Corinto questo era visto come spregiudicatezza. Arriva un pagano e dice: ma guarda le donne cristiane, guarda che disinvolte queste qui, si comportano come le prostitute della città. E se voglio, un momento, dobbiamo anche tutelare il nostro buon nome, anche la nostra credibilità, perché ci va di mezzo. Allora, ma io non faccio niente di male, è vero, ma l'altro l'ha inteso male, allora piuttosto che l'altro, che scandalizzare, cioè creare un ostacolo a chi ha una fede debole, preferisco rinunciare anche a un mio diritto, certo ho dei diritti, ma rinuncio ai miei diritti purché l'altro cresca, sempre l'edificazione, capite? Perché l'altro diventi di più, perché l'altro diventi meglio. E invece Paolo fa il segno opposto, dice: allora immaginiamo che entri uno mentre tutti stanno cantando in lingue e vedete che questi qui cominciano a dire: ma cosa succede? Se invece tutti profetassero e sopraggiungessero qualche non credente o un semplice uditore, verrebbe convinto da tutti e giudicato da tutti. Cioè, questa persona comincia a interrogarsi, perché capisce intanto quello che viene detto. È chiaro che non riesce a capire tutto, ma pian piano, aiutato dagli altri, può essere portato, perché comunque il linguaggio è comprensibile. Lo sta facendo ma sta facendo invece delle parole che possono essere intelligibili. Ecco, allora, San Paolo dice sempre l'intelligibilità, ricordate, sta commentando le famose cinque parole, no? Preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per istruire, per far crescere, che non 10.000 parole di lingue. Quindi quello che conta è l'altro, è l'edificazione, è il far crescere l'altro, l'amore è fatto per l'altro, l'acqua è fatta per dissetare, non per se stessi, la luce è fatta perché gli altri siano illuminati, non per la candela, capito? E avanti di queste cose, cioè sii responsabile, cioè responsabile vuol dire rispondi dei doni che hai ricevuto. Hai ricevuto un dono, usalo. E allora dice che quando uno ascolta la profezia, cosa succede? Sarebbero manifestati i segreti del suo cuore. E allora, prostrandosi a terra, adorerebbe Dio, proclamando che veramente Dio è in voi. Ecco cosa succede. Due risultati, esiti opposti. Il primo, un pagano che ascolta tutte queste cose è scandalizzato, dice: ma qui c'è pazzia, qui c'è delirio collettivo, è gente invasata, questi qui chissà cosa gli hanno fatto prendere, gli hanno dato, si sono fatti, hanno preso della droga, hanno fumato delle foglie strane, ma se invece uno entra e sente profetare e quindi qualcuno che comincia a interpretare il presente alla luce di Dio e dando chiarezza su ciò che uno sta vivendo, dice: allora, ricordate cosa fa Filippo con il ministro della regina Candace, no? Il diacono Filippo, negli Atti degli Apostoli. Questo sta leggendo Isaia, cioè la profezia, sta leggendo il quarto cantico del servo di Yahweh, no? Non ha apparenza né bellezza, no? Eccetera, tutte queste cose qui. E allora lo Spirito Santo dice a Filippo: raggiungi quel carro, e Filippo lo raggiunge di corsa. E questo sta leggendo ad alta voce, Filippo lo segue e gli dice: capisci quello che stai leggendo? Risposta, dice: come faccio a capire se nessuno me lo spiega? Ti prego, fammi capire, il profeta di chi sta parlando? Di se stesso o di un altro? E allora Filippo comincia da qui la catechesi, comincia a spiegargli le scritture, come ha fatto Gesù ai discepoli di Emmaus. E alla fine questo, ecco la profezia, cioè questa parola mi affascina ma non la capisco ancora, però se tu mi aiuti capisce che questa è una parola sulla sua vita e dice: che cosa impedisce che io venga battezzato? E allora Filippo dice: ecco dell'acqua, no, fermati, lo battezza e questo cambia vita e poi Filippo sparisce, viene rapito da Dio, portato in Azoto, che non è, Azoto era una città che si trovava nel nord, no? Questa, una città abbastanza deserta, abbastanza secca, Azoto vuol dire senza vita, no? Una città vuol dire una città che non era molto frequentata, no? Per dire che ormai aveva svolto il suo ministero, il suo servizio, il suo essere responsabile, risponde dei doni che ha ricevuto. E allora capite, dice, per quello che la profezia è importante, perché? Perché la profezia edifica, perché ti permette a te di leggere le cose con l'occhio di Dio, ma permette al fratello di entrare in una dimensione nuova di lettura della vita, in un modo nuovo di comprendere ciò che sta vivendo, e pian piano l'altro non solo viene edificato, ma adorerebbe Dio prostrandosi a terra, notate bene San Paolo, e proclamando che veramente Dio è in voi, cioè voi diventate testimoni. Voi diventate dei segni visibili e gli altri guardando e ascoltando dicono, ma allora anche noi possiamo, allora veramente qui c'è Dio, se Dio è qui, allora anche noi possiamo cambiare, possiamo diventare nuovi. Ecco, credo che anche qui possiamo interrogarci. Colui che è veramente docile allo Spirito e ai suoi doni è attento ai fratelli. Se davvero il Spirito Santo è in te, la domanda che devi farti non è come devo io esprimere tutto questo, ma come posso esprimere questo perché l'altro venga edificato. Non semplicemente io devo trovare il modo per farlo, che sia per far crescere, per aiutare. La mia mamma, per aiutarmi a pregare, si abbassava lei a dirmi le preghierine, de bambino, ma insomma si comincia così, no? Oppure certe cantilene o certe cose in dialetto, perché si parlava in dialetto, e allora allora per esempio prima di andare a letto, per non fare la pipì a letto, c'era la preghiera Sant'Anna, Santa Susanna, al vino la mia sveglia, all'altro la mia ciama, qua mi scappa la pissa, cioè era queste preghiere semplici, no? Sant'Anna e Santa Susanna, che una mi chiama, l'altra mi sveglia quando devo fare pipì, per dire, e lei stessa le pregava con me, quindi si abbassava a pregare queste cose perché io potessi, cioè per dire che guarda che Dio è presente anche in queste necessità molto semplici, per esempio non bagnare il letto perché dopo diventa un disastro, e quindi allora perché no? Se Dio ci chiede di pregare perché ci sia il nostro pane quotidiano e tutto il resto, dobbiamo pregare anche per queste cose, è normale, anche per le cose più ovvie, che sembrano ovvie ma per un bambino sono importanti, per un adulto uno pregherà per altre cose, per un santo eremita pregherà per avere la visione beatifica, ma capite che ognuno pregherà a seconda della sensibilità che lo Spirito gli dà, però noi dobbiamo essere attenti a quella dei più piccoli, cioè quindi insegnare a loro, ed è così. San Paolo ha proprio questa sensibilità, allora è qui che io penso, tornando alle nostre case, possiamo dire come io posso essere un tramite perché veramente tutto quello che Gesù mi ha passato possa diventare edificante per gli altri, non edificante nel senso nauseante del termine, un po' oleografico, un po' mieloso, no? Quando si dice questa cosa è un libro edificante, cioè quelli che davvero hanno un peso così insopportabile che io non riuscirei neanche a leggere, ma edificare nel senso di costruire, no? Capite? Edificante nel senso vero del termine, no? Oikodomein, questo. Quindi questa costruzione dell'altro perché diventi sempre più fratello, sempre più famiglia, questo. Ecco, vogliamo davvero chiedere questo, che cosa desidero e voglio, Signore, questa parola che veramente mi interroga, mi mette in discussione, mi dice che cosa sto cercando veramente, quali sono le cose che mi muovono, sto cercando me stesso, sto cercando il fratello, sto cercando di crescere io, sto cercando invece di aiutare l'altro perché cresca di più. Ricordate San Giovanni, che ha capito molto bene San Giovanni Battista, occorre che io diminuisca e che lui cresca, ecco è questo, diminuire noi stessi perché cresca Gesù nell'altro, nel fratello, perché più io ci cresco, più divento invadente, più divento sostitutivo, e quindi l'altro anziché guardare a Gesù, guardare alla luna, guarda il mio dito che fissa la luna, non serve a niente, io ti indico la luna e tu ti fermi al dito. E questo è il rischio, e noi essere cristiani non trasparenti, non capaci di lasciar trasparire Gesù, ma diventare invece un ostacolo perché lui si manifesti, perché ci sostituiamo a lui, perché diventiamo invadenti, pesanti, noiosi, monotoni, e quindi l'altro guardandoci, per carità, può stare con quelli lì, ma neanche per sogno.